Eccomi qua, cari amici ascoltatori, ancora una volta insieme a voi. Anche oggi potremo leggere dalla Bibbia qualche passo dal Vangelo secondo Giovanni. Siamo giunti al capitolo 12 e ieri abbiamo letto proprio la seconda parte di questo capitolo, parte che parla sia dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme che di un discorso con alcuni greci dell'annuncio di Gesù stesso della sua crocifissione. Gesù termina il suo ministerio e sembra un fallimento dal punto di vista umano. Leggiamo i versetti dal 37 al 41 del capitolo 12 di Giovanni. Sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credevano in lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia: «Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio del Signore?» Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia: «Egli ha accecato i loro occhi e ha indurito i loro cuori, affinché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore, e non si convertano, e io non li guarisca». Queste cose disse Isaia perché vide la gloria di lui e di lui parlò. Ora sappiamo cos'era che non andava. Sebbene essi fossero alla presenza della luce del mondo, non aprirono i loro occhi. La profezia di Isaia è stata pienamente adempiuta. Questo passo cita il grande capitolo 53 di Isaia sulla redenzione, e parla della morte di Cristo. La morte di Cristo fu loro presentata, ma la rifiutarono. Essi erano ciechi, non videro la luce che gli fu presentata. Essi erano come un uomo che si sveglia al mattino e dice a se stesso: «Oggi non voglio vedere, terrò gli occhi chiusi tutto il giorno». È cieco, proprio come colui che non può vedere. La citazione successiva è di Isaia capitolo 6. Voi potreste affermare che qui si dice: «Egli ha accecato i loro occhi e indurito i loro cuori». Questo è vero, ma questo deve essere preso nel suo contesto. Gesù si è presentato a loro come il Messia e come loro re. Essi hanno personalmente rigettato Gesù, lo rifiutarono. Fate attenzione. Poiché non lo accettarono, verrà il giorno in cui essi non potranno accettarlo. Mia cara amica, amico, la cosa più pericolosa al mondo è di ascoltare il Vangelo e girare le spalle ad esso. Se si ascolta più volte e non lo si accetta e si agisce contro, verrà un tempo in cui non si potrà ascoltare, non si potrà vedere. Dio è Dio, ed è Lui che ha l'ultima parola. Il discorso di Gesù prosegue fino al versetto 50. Prima però leggiamo i versetti 42 e 43, sempre dal capitolo 12 del Vangelo di Giovanni. «Ciò nonostante, molti, anche tra i capi, credettero in Lui. Ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio». Questi versetti sono incoraggianti e tristi allo stesso tempo. Molti, anche i capi, credettero in Gesù, ma ebbero paura delle conseguenze. Comunque scopriremo che due di questi credenti segreti prenderanno il corpo di Gesù dalla croce per seppellirlo. Proseguiamo con i versetti dal 44 al 50, dal capitolo 12. «Ma Gesù ad alta voce esclamò: "Chi crede in me? Crede non in me, ma in colui che mi ha mandato. E chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi respinge e non riceve le mie parole, a chi lo giudica? La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato mi ha comandato lui quello che devo dire e di cui devo parlare. E so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me». Gesù ripete ancora una volta la sua stupefacente affermazione che egli è la luce del mondo. Questa è una proroga del periodo in cui ha aperto gli occhi ai ciechi. Gesù aprirà gli occhi a tutti quelli che ammetteranno di essere ciechi e di avere bisogno di questa luce del mondo, di Gesù. Amica, amico che ci stai ascoltando, noi saremo giudicati dalla parola di Dio. Noi non saremo giudicati dalle nostre piccole buone opere. Non saremo giudicati da ciò che noi chiamiamo religione, no. Noi saremo giudicati dalla parola di Dio. Gesù venne la prima volta come Salvatore. Io non sono venuto a giudicare il mondo, ma salvare il mondo. Lo abbiamo appena letto. La prossima volta Gesù verrà come il giudice. La voce dal cielo ci dice ancora: «Questo è il mio diletto figliolo, ascoltatelo». Qui si conclude questa parte del Vangelo di Giovanni. Gli uomini hanno voltato le spalle a quelle voci, hanno rifiutato il re. Ma anche se rigettato, Gesù è sempre e comunque rimane il re. Possiamo quindi voltare pagina e giungere al capitolo successivo, il 13 del Vangelo di Giovanni. Arriviamo ora alla quarta parte molto importante di questo Vangelo. Abbiamo dapprima studiato il prologo formato dai primi 18 versetti del capitolo 1. Abbiamo visto poi la testimonianza delle opere di Gesù, delle sue parole del capitolo 2 sino al 12. Siamo ora alla testimonianza di Gesù ai suoi testimoni, dal capitolo 13 al 17. C'è un altro modo in cui si può suddividere il Vangelo. Nei primi 12 capitoli il soggetto è la luce. Essi parlano del ministero pubblico di Gesù e che egli è la luce. La parte relativa, ciò che noi chiamiamo discorso nella sala della cena, ha come soggetto l'amore. Gesù ama i suoi. L'ultima parte del Vangelo, dal capitolo 18 al 21, parla invece della vita. Gesù è venuto per portarci vita, e la vita è in Lui. La nostra vita sia per la sua morte. Il Signore Gesù ha fatto altri 4 sermoni. 3 di questi sono già stati studiati nel Vangelo di Matteo: il sermone sulla montagna, il sermone in parabole, che ci parla del regno dei cieli, e il sermone sul monte degli ulivi. Veniamo ora al discorso fatto nella sala della cena, di cui ci viene parlato nei capitoli che vanno dal 13 al 17, sempre di Giovanni. Questo sermone è uno dei più grandi che il Signore Gesù abbia mai dato. È il più lungo ed è significativo per noi oggi perché Gesù ha portato i suoi in questa stanza e ha rivelato loro nuove verità. È un messaggio che è ancora nuovo, fresco per noi. Non vi è nulla di uguale. Il ministero pubblico di Gesù è quasi terminato ed egli è stato rifiutato. Ora ci parla del suo amore per noi, di come dobbiamo vivere la vita cristiana, dei preparativi che ha fatto per noi e delle relazioni fra lui e quelli che sono suoi. Gesù sta per andare alla croce e non ha alcun messaggio per i farisei o i religiosi o per il governo romano. Questo messaggio è per i suoi. Una delle cose che vedremo è Gesù che lava i piedi ai discepoli. Arriviamo ora ad un avvenimento piuttosto inusuale. Ne abbiamo sentito parlare così spesso che non ci meraviglia più. Gesù Cristo ha lasciato la gloria del cielo ed è venuto su questa terra. Ora prende il posto di uno schiavo e lava i piedi. Nel capitolo precedente, vi ricorderete, abbiamo visto che i piedi di Gesù furono lavati. Che differenza! Anche se il Signore è passato attraverso questo mondo di peccato, egli non ha conosciuto peccato. Egli era santo, innocente, puro. I piedi parlano del cammino di una persona e l'unzione dei piedi di Gesù ci parla dell'odore soave del cammino del nostro Signore. I piedi dei discepoli hanno bisogno di essere lavati. Gesù ha lavato i loro piedi con acqua, non con sangue. È importante notare la differenza. Il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci purifica da tutti i peccati, passati, presenti, futuri, in una unica offerta. C'è un solo sacrificio. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Così è scritto in Ebrei 10 al verso 14. Quando tu ed io siamo andati come peccatori al Signore Gesù Cristo, è stato il suo sangue versato che ci ha purificati una volta per tutte, e lui ci ha dato la possibilità di venire davanti a Dio. Ma abbiamo bisogno di essere purificati lungo il nostro pellegrinaggio, nel nostro cammino attraverso il mondo. Noi ci sporchiamo, abbiamo bisogno di essere lavati. Vedremo che il Signore ha lavato i piedi ai suoi discepoli per questo preciso scopo. C'è una triplice ragione data per spiegare perché egli ha lavato i loro piedi, e lo si può notare leggendo i primi 5 versetti di Giovanni, capitolo 13. Ora, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Vedete, Gesù ha lavato i loro piedi perché sapeva che avrebbe lasciato questo mondo. Il suo ministero sarebbe continuato dopo il suo ritorno al cielo. Gesù si era identificato con i suoi e ancora oggi egli lava i piedi ai suoi discepoli. Gesù dice che partirà da questo mondo, cosmos, inteso come sistema mondiale. È il mondo dell'uomo, un mondo di peccato. È una civiltà che è anti-Dio, anticristo, ed è sotto il giudizio. Poiché sta per lasciare questo mondo, Gesù lava i piedi dei discepoli. La seconda ragione per cui Gesù fa questo è che ha amato i suoi. Egli li ha amati fino alla fine. Gesù sta per andare al Padre perché ha amato i suoi. Gesù è morto per salvare i suoi e vive per salvarli. Abbiamo un meraviglioso Salvatore che ci ama fino alla fine. Dio ci ama di un amore eterno. Non possiamo fermare questo amore. La terza ragione perché Gesù ha lavato i piedi dei suoi discepoli è che un'altra persona è entrata nella stanza. Ci fu un invitato indesiderato. Il suo nome era Satana. Si parla di 13 persone in quella stanza, ma in realtà ce n'erano 14 perché Satana era lì. Satana aveva messo nel cuore di Giuda Iscariota di tradirlo. Ovunque il diavolo si intromette nel lavoro cristiano, altri ne sono influenzati e il Signore deve purificarli. Gesù deve lavarci per poter avere comunione con Lui. Notate che questo ha avuto luogo alla festa della Pasqua, durante la cena, è letteralmente da intendersi nel corso della cena. Questa non è la cena del Signore. In realtà Giovanni non parla della cena del Signore. Perché Giovanni omette qualcosa di così importante? Credo che quando Giovanni scrisse c'erano già dei cristiani che facevano ritualmente la cena del Signore. C'è un grande pericolo nel mettere più importanza sul rito piuttosto che sulla persona di Gesù Cristo. Nel versetto 3 troviamo che Gesù sapeva che il Padre gli aveva dato tutto nelle sue mani e che egli era venuto da Dio e che egli stava tornando a Dio. È stato detto più volte che ciò che stava facendo era perché stava tornando al Padre. Viene sempre posto in evidenza ciò che una persona fa o dice prima di morire e, trattandosi di Gesù, è ancora più importante. Gesù depose le sue vesti, cioè si tolse la veste che stava indossando. Poi prende un panno di lino e si cinge. Sta facendo una cosa strana. Gesù Cristo prende il posto di un servo, si cinge con un asciugatoio di servizio ed è pronto a lavare i piedi ai discepoli. Studiando il capitolo 21 di Esodo, sappiamo di una legge relativa agli schiavi. Un servo ebreo serviva il suo padrone per 6 anni, dopodiché poteva andarsene libero al 7° anno. Se durante quel tempo aveva preso moglie e aveva avuto figli, il padrone avrebbe liberato lui, ma non la sua famiglia. Ma il servo poteva scegliere se restare. Se amava il suo signore e la sua famiglia, egli poteva restare con loro. Poi il suo padrone lo faceva accostare alla porta o allo stipite e gli forava l'orecchio con una lesina, cosa che lo avrebbe indicato come servo volontario per sempre. Anche se poteva andarsene libero, egli restava per amore. Il Signore Gesù è venuto su questa terra, prese su di sé la nostra umanità e fu reso come un servo. Gesù ha fatto tutto perché ci ha amati. Gesù avrebbe potuto andarsene libero, ma morì sulla croce per salvarci. Gesù fece questo per stabilire una relazione stupenda con noi e darci la possibilità di avere una relazione con Lui. Gesù è divenuto servo perché ci ama. Vediamo ora come reagiscono i discepoli a questo gesto di Gesù, cioè che lava i piedi dei discepoli. Leggiamo allora i versetti dal 6 all'11 del capitolo 13. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» Gesù gli rispose: «Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo». Pietro gli disse: «Non mi laverai mai i piedi». Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me». E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo». Gesù gli disse: «Chi ha lavato tutto non ha bisogno che di aver lavato i piedi. È purificato tutto quanto, e voi siete purificati, ma non tutti». Perché sapeva chi era colui che lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete netti». Alcuni dicono che questo è un atto che dovremmo continuare a praticare. Non vedo nulla di sbagliato in questo se non si perde il significato spirituale. Altri dicono che questa è una lezione di umiltà ed è un esempio per noi. Non c'è nulla di sbagliato, nemmeno in questa interpretazione, credo. Ma non credo vada molto nel profondo. Pietro certamente poteva vedere tutto questo come esempio di umiltà. Eppure il Signore disse: «Tu non sai quello che io faccio, ma lo capirai dopo». Al rifiuto di Pietro di farsi lavare i piedi, Gesù dice che senza questo non avrebbe potuto avere niente a che fare con lui. Cosa intendeva dire il Signore con questo? Egli voleva dire che senza il lavaggio dei piedi non può esserci alcuna comunione con lui. Questa è la Pasqua che parla della sua morte. Gesù passò per la Pasqua che ci parla della sua resurrezione e del suo ritorno in cielo. Gesù si è cinto come un servo e sta dicendo a noi: «Se io non ti lavo, non avrai alcuna parte con me». Tu non puoi avere comunione con lui, essergli devoto, senza il lavaggio. Come ci lava Cristo oggi? Come potrà il giovane render pura la sua via, badando a essa, mediante la tua parola? Così recita il Salmo 119 al verso 9. voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola. Così ci ricorda Efesini 5, nei versi 25 e 26. È la parola di Dio che manterrà puro il credente. E quando pecchiamo, come siamo purificati? Ci dice prima Giovanni 1, verso 9, se noi confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Troppa gente considera il peccato come qualcosa di leggero. Vedi, caro amico ascoltatore, i piedi parlano del cammino. E quando tu e io diventiamo disubbidienti, noi non camminiamo nella sua via. Questo è il peccato, e c'è bisogno di confessarlo. Possiamo immaginare la scena di Pietro che prima toglie via i suoi piedi, quando poi il Signore Gesù gli dice che non avrebbe avuto comunione con lui, e gli allunga di nuovo i piedi, ed anche le sue mani, che devono essere state robuste e callose, e il suo capo, dicendo non soltanto i piedi, ma lava anche le mani e il capo. Se questo significa comunione, Pietro ne volle il più possibile. Ma ora Gesù dice, chi è lavato tutto, non ha bisogno di essere lavato. Non sembra avere molto senso tutto questo, vero? La ragione è che Gesù ha usato due parole diverse, e sfortunatamente il traduttore non fa distinzione. In italiano usiamo una sola parola, ma nell'originale abbiamo due parole assolutamente diverse. Egli dice, colui che lo uo, ossia significa bagnato, nipto è la parola tradotta di lavare. Colui che si è bagnato non ha bisogno che di lavarsi i piedi. In quei giorni essi andarono alle vasche pubbliche per il loro bagno. Poi un qualunque uomo avrebbe calzato i suoi sandali per tornare a casa. Qui avrebbe trovato una bacinella d'acqua affinché potesse lavarsi i piedi, perché durante il suo cammino nelle strade della città si erano sporcati. Non solo c'era sporcizia, ma a quel tempo la spazzatura veniva gettata per le strade. Quindi, anche se aveva appena fatto il bagno, si doveva lavare i piedi quando entrava in casa. Il Signore Gesù ci sta insegnando che quando siamo andati alla croce, quando siamo andati a Gesù, siamo stati lavati completamente. Questo è bagno, lo uo, rigenerazione. Quando camminiamo in questo mondo, noi siamo contaminati, ci sporchiamo, diventiamo disubbidienti, il peccato entra nelle nostre vite. Io non credo che un credente vada in giro tutto il giorno senza sporcarsi almeno un po'. Gesù dice che non possiamo avere comunione con lui se siamo sporchi, quindi il lavaggio dei piedi, nipto, è la purificazione per poter riavere comunione con lui. Come ci ricorda la prima epistola di Giovanni al capitolo 1, nei versi 6 e 7, se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità, ma se camminiamo nella luce come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Amica, amico, per avere i nostri piedi lavati dobbiamo prima confessare il nostro peccato. Confessare significa essere in accordo con Dio, significa dire quello che anche Dio dice riguardo al nostro peccato. Una delle cose più difficili al mondo è di far ammettere a un santo di essere un peccatore. Freddezza, indifferenza, mancanza d'amore sono visti da Dio come peccato. Se noi confessiamo, egli è fedele e giusto da perdonare. Ma questo non è tutto. Se vuoi che i tuoi piedi siano lavati, devi metterli nelle mani del Salvatore. Questa è obbedienza. Non possiamo semplicemente dire, Dio perdonami, ho sbagliato, e poi andare a fare le stesse cose. Questo non è mettere i nostri piedi, il nostro cammino, nelle mani del Salvatore. Gesù disse anche, non tutti siete puliti. Gesù sapeva che Giuda lo avrebbe tradito. Egli sapeva che Giuda non aveva fatto il bagno. In altre parole, Giuda non era stato rigenerato. Ecco perché disse che non tutti erano purificati. Compiuto questo servizio, Gesù prosegue nel suo insegnamento che andremo a leggere domani. Bene, grazie ancora per l'ascolto e ci sentiamo domani alla consueta ora. Ciao!